E poi Carmine Di Girolamo, detto Osbir, per la capacità di coinvolgere nelle sue operazioni poliziotti e carabinieri. Ciro Monteriso, o Mag, per chissà quale ragione. Pasquale Gallo, di Torre Annunziata, dal viso grazioso, detto Obollil. Ilo Russo, definiti i Capitoni, come i Mallardo, i Carlantoni, e i Belforte, i Mazzacane, e i Piccolo, i Quacquaroni, vecchi nomi dei ceppi di famiglia. Vincenzo Mazzarella, o Paz, e Antonio Di Biasi, soprannominato Pavesino, perché quando usciva a fare operazioni militari si portava sempre dietro i biscotti pavesini da sgranocchiare. Domenico Russo, soprannominato Mimì dei Cani, boss dei quartieri spagnoli, chiamato così perché da ragazzino vendeva cuccioli di cane lungo via Toledo. E poi Antonio Carlo D'Onofrio, Carluccello Mangiavat, ossia Carletto il Mangiagatti. Leggenda vuole che avesse imparato a sparare usando i gatti randaggi come bersaglio. Gennaro Di Chiara, che scattava violentemente ogni qualvolta qualcuno gli toccava il viso, era detto filo scoperto, filo scoperto. Poi ci sono contronomi dovuti a espressioni onomatopeiche, intraducibili, come Agostino Tardi, detto Pic Poc, o Domenico di Ronza, Ship Ship, o la famiglia De Simone, detta Quaglia Quaglia, gli Aversano, detti Zig Zag, Raffaele Giuliano, o Zui, Antonio Bifone, Zuzu. Gli è bastato ordinare spesso la stessa bevanda e Antonio di vicino è divenuto Lemon. Vincenzo Benitozzi, con un viso tondo, veniva chiamato Cicciobello. Gennaro Lauro, forse per il numero civico dove abitava, detto O17. Poi Giovanni Aprea, Punta Curtiel, perché il nonno nel 1974 partecipò al film di Pasquale Squitieri I Guappi, interpretando il ruolo del vecchio camorrista che allenava i guaglioni a tirare di coltello. Ci sono invece contronomi calibrati, che possono fare la fortuna o sfortuna mediatica di un boss, come quello celebre di Francesco Schiavone, detto Sandokan. Un contronome feroce, scelto per la sua somiglianza con Kabir Bedi, l'attore che interpretò l'eroe salgariano. Pasquale Tavoletta, detto Zorro, per la somiglianza a sua volta con l'attore del telefilm televisivo. O quello di Luigi Giuliano, o Re, detto anche Lovigino, contronome ispirato dalle sue amanti americane, che nell'intimità gli sussurravano I love Luigino, da qui Lovigino. Il contronome di suo fratello Carmine, o Leone, e quello di Francesco Verde, alias Onegus, come l'imperatore d'Etiopia, per la sua ieraticità e per il suo essere boss da lungo tempo. Mario Schiavone, chiamato Menelik, come il famoso imperatore etiope che si oppose alle truppe italiane. E Vincenzo Carobene, detto Gheddafi, per la sua straordinaria somiglianza con il figlio del generale libico. Il boss Francesco Bidognetti, conosciuto come Cicciotto di Mezzanotte, un contronome nato dal fatto che chiunque si fosse frapposto tra lui e un suo affare avrebbe visto calare su di sé la mezzanotte anche all'alba. Qualcuno sostiene che il soprannome gli fu affibbiato perché da ragazzo aveva iniziato la scalata ai vertici del clan proteggendo le puttane. Tutto il suo clan veniva definito ormai il clan dei Mezzanotte. Quasi tutti i boss hanno un contronome. È in assoluto il tratto unico, identificatore. Il soprannome per il boss è come le stimmate per un santo, la dimostrazione dell'appartenenza al sistema. Tutti possono essere Francesco Schiavone, ma solo uno sarà Sandokan. Tutti possono chiamarsi Carmine Alfieri, ma uno solo si girerà quando verrà chiamato Ontuvat. Chiunque può chiamarsi Francesco Verde, solo uno risponderà al nome di Onegus. Tutti possono essere stati iscritti all'anagrafe come Paolo Di Lauro, uno solo sarà Ciruzzo Milionario. Ciruzzo aveva deciso per un'organizzazione silenziosa dei suoi affari, con un profilo militare capillare ma a bassa intensità. Era stato un boss sconosciuto per lungo tempo, persino alle forze di polizia. L'unica volta, prima di darsi la latitanza, che era stato convocato dai magistrati, era stato a causa di suo figlio Nunzio, che aveva aggredito un professore perché aveva osato rimproverarlo. Paolo Di Lauro era in grado di connettersi direttamente ai cartelli sudamericani e di creare reti di grossa distribuzione attraverso l'alleanza con i cartelli albanesi. La strada del narcotraffico negli ultimi anni ha rotte precise. La coca parte dal Sud America, giunge in Spagna e qui o viene direttamente prelevata o viene smistata in Albania via terra. L'eroina invece parte dall'Afghanistan e prende le strade della Bulgaria, del Kosovo e dell'Albania. L'hashish e la marijuana partono dal Maghreb e hanno la mediazione dei turchi e degli albanesi nel Mediterraneo. Di Lauro è riuscito ad avere contatti diretti per ogni accesso ai mercati delle droghe. Era riuscito, dopo una strategia certosina, a divenire a pieno titolo imprenditore delle pelli e del narcotraffico. Aveva fondato nel 1989 la celebre impresa Confezioni Valent di Paolo Di Lauro e Company, che secondo lo statuto avrebbe dovuto terminare le sue attività nel 2002, ma nel novembre 2001 fu sequestrata dal Tribunale di Napoli. La Valent si era aggiudicata diversi appalti in tutta Italia per l'installazione di cash and carry,